Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Donne, delicate nell'attimo e indistruttibili nel tempo, comprendere noi donne è così semplice. Alla fine siamo riconducibili solo a 4 milioni di categorie e tipi. Sapete perché Dio ha creato la donna? Perché ha voluto fare dono della poesia all'uomo, in contrapposizione con la prosa di una realtà quotidiana. Da quando conosco Sbarre di Zucchero, ho compreso meglio la vera essenza di noi donne. La fragilità di una donna che piange non va confusa con la sua debolezza. È solo la sua resilienza che si è presa un istante di pausa, prima di ripartire con la tenacia di un aereo che decolla. Quando ci sentiamo affrante e dubitiamo di noi, delle nostre capacità, a volte abbiamo solo bisogno di una mano sulla spalla, una fonte di fiducia, un raggio di sole in viso che ci ricordi che sì, ce la possiamo fare. C'è chi ha passato le nostre stesse difficoltà prima di noi, ha sofferto terribilmente, ma che nonostante tutto ha lottato e ha guardato avanti fino a raggiungere con le unghie e con i denti i propri obiettivi. Oggi, insieme a Sbarre di Zucchero, leggiamo la storia di una donna che ha voluto restare anonima. Utilizzerò un nome di fantasia, che è anche uno dei miei nomi, Maria Pia. Cari ascoltatori, benvenuti a Dark Diaries. Io sono Carlotta Toschi e questa è la storia di Maria Pia. Non sarò libera finché ogni donna non sarà libera. Mi chiamo Maria Pia, ho 32 anni. A settembre 2017 sono stata arrestata con mio marito per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti. Vi premetto una cosa, mi sono sempre ritenuta non colpevole, la colpa mia di essere stata mamma di due bambini, non avere un lavoro, perciò vivevo con i soldi che portava a casa mio marito. Ma per il pubblico ministero e il giudice ero colpevole. Tralasciando il processo che ho subito, completamente incensurata ma trattata come la peggio criminale, torniamo al giorno dell'arresto. Verso le 19 di sera abbiamo passato l'intera serata e la notte seduti su una sedia, in caserma a Milano, per arrivare al carcere di San Vittore verso le 7 del mattino. Io non avevo mai visto un carcere in vita mia. Arrivata al cancello d'ingresso è iniziata la tachicardia. Ero spaventata a morte. Alla matricola mi hanno fatto entrare in uno sgabuzzino. La gente donna mi ha detto di levarmi tutto e mi ha tagliato via il reggiseno per togliere il ferretto. Non me l'aspettavo. Il mio seno libero dal reggiseno, tagliato via, mi sentivo morire di vergogna. Per il resto non avevo nulla con me, solo le sigarette. Mi hanno fatto salire in infermeria, dove sono rimasta fino alle 14, dove nel frattempo tante ragazze salivano e scendevano dalle sezioni e si fermavano a osservarmi. «È la nuova? È appena arrivata?» «Piacere! Hai fame? Hai mangiato? Vuoi qualcosa da bere?» Quell'accoglienza di tutte quelle ragazze mi fece sentire subito meglio. Non avevo immaginato come fosse il carcere e come fossero le detenute. E ora ero una di loro. Arrivava la visita medica, 4 domande in croce e via in sezione. Mi assegnarono a questa cella. Appena entrai trovai una signora sulla cinquantina, slava, se non ricordo male, non spiccicava una parola di italiano. E di nuovo altre ragazze ad accogliermi. Mi chiedevano se avevo fame, se avessi sete. Il carrello era già passato ore prima e sarei rimasta senza pasto. Accettai. Ho dormito penso giorni interi. Le ragazze venivano in via vai dalla mia cella. Per fortuna mi portavano sigarette e caffè. Che felicità ricevere quelle piccole cose. La vita vera in carcere, fra doccia, mattutina calda o fredda, a seconda della giornata e altre cose, ho sempre cercato di tenermi impegnata. Ma col Covid non c'era tanto da fare perché non c'erano attività promosse. anzi, nessuna a dire il vero. Poi sono finita nella cella 290, la mitica 290, la mia casa per un anno, eravamo in tre, che considero tutta la mia famiglia. Tutte le ragazze della sezione sono state per me davvero importanti e senza di loro non sarebbe stato uguale. Ringrazio Dio perché ho trovato comunque belle persone in questo triste viaggio. I primi giorni avevo questo maledetto pensiero fisso in testa: ma che ci faccio io qui? Dovrei essere a casa con i miei figli. Poi è arrivata una sorta di rassegnazione, o meglio accettazione. E cominciai ad assimilare la routine, notai anche una differenza fra le sezioni al femminile, che erano solo tre, penale, primo piano e secondo. Io ero in quello punitivo, anche se in teoria non doveva esistere. Diciamo che era soprannominato così. A noi, alla chiusura, ritiravano i fornellini e ce li restituivano all'apertura, alla mattina. La socialità la facevamo chiusa in cella. Non avevamo un frigorifero dove conservare il cibo. Insomma, queste strane regole le avevamo solo noi, anche se eravamo in una sezione comune come quella del secondo piano. Chissà perché. Già da questo sentivo un po' di ingiustizia. Addirittura le ragazze mi avevano raccontato che l'ispettrice, per punizione, le aveva tenute chiuse quasi per 2 mesi. Inutile dire quanta amicizia ho conservato con tanto amore in quel posto. Alcune le sento al telefono perché sono già uscite, altre continuo a sentirle per lettera. Però ciò che non scorderò mai di quel posto è la tristezza e l'abbandono di alcune. Le chiamavano le zombie. 2 celle di 6 ragazze, alcune di loro giovanissime. Non uscivano mai, la loro cella era sempre buia. Dormivano praticamente sempre perché erano imbottite di terapia metadone. Un giorno festeggiammo il compleanno di una compagna e cogliemmo l'occasione per farle uscire da quel tugurio. Alcune di loro vennero e riuscimmo a parlarci. Alessandra aveva 20 anni, era una tossica, i genitori l'avevano cacciata di casa e lei viveva nel bosco di Rogoredo e per drogarsi andava a rubare qua e là. Nella mia testa pensavo: ma che ci fa Alessandra qui, dovrebbe essere in comunità. Era magra come un chiodo, dormiva 22 ore su 24. La galera come poteva aiutare una persona così? Come lei, tante altre sopperivano per la loro condizione di vita sociale e per la loro salute. La classica domanda quando esci è: qual è la tua routine in galera? Chi sta fuori non ne ha idea. Io alle 6 ero sveglia, con la mia concellina scendevamo dal letto e andavamo via per non svegliare l'altra. Nel bagnetto della cella mettevamo su il fornellino con la moka già pronta dalla sera prima per il primo caffè. Mi ricordo il freddo. Io e la mia concellina abbiamo indossato il pigiama di pile fino a maggio. 2 moke... sigaretta al bagno, il buongiorno, arrivava l'infermiera col carrello della colazione e così incominciava la nostra giornata. Si svegliava anche l'altra concellina e la terza colazione aveva inizio sedute a tavola. Il momento più bello della giornata. Dai, con un po' di fantasia, su. Un rassetto veloce alla camera, 2 chiacchiere, oroscopo mattutino alla televisione, RTL Music per iniziare bene la giornata, ritmo di musica, un tan-tan che si sente urlare al microfono.
Battitura.
Già ogni mattina la stessa routine: bang, bang, bang. Con un martello le guardie venivano a verificare che le sbarre fossero integre. Se era a mio turno andavo a lavorare, pulivo in sezione, se no c'era l'orario per le docce comuni e si andava all'aria a camminare. Giugi si incontrava con le ragazze delle altre sezioni e diciamo la mattinata andava via così. Con l'ora del pranzo, alle 12.30, mi incontravo con le altre e si chiacchierava del più e del meno. Io cercavo sempre di tenere su il morale, anche se non è stato sempre facile. Ma ci si aiutava. Quando una non ne poteva più, c'era l'altra che le cercava di dare quel sorriso in più. Per questo ringrazio per sempre le persone che ho avuto vicino. Il pomeriggio era veramente infinito. Dopo l'aria post pranzo, in cui giocavo a calcetto, ero numero uno ogni tanto. Era divertente perché tenevo impegnato il cervello, non ti fa pensare a tanti problemi, alla condanna, alla pesantezza di quello che vedi e senti, tristezza che viene negli occhi delle persone, la rabbia. Ma poi dalle 16 in avanti non c'era nulla da fare. La TV, ancora TV e poi ancora TV. Arrivava l'ora della cena alle 18.30, in seguito partita a carte e ci ritrovavamo tutti in saletta. Via tutte quante a guerra a carte, eravamo agguerrite proprio. Arrivavano le 9, orario di chiusura, e dalla saletta ci chiudevano di nuovo in cella. Per me era il secondo momento più bello della giornata. Indovinate un po', perché un altro giorno era passato. Se ne avevamo voglia, con le radioline di Radio Maria, andavamo a sintonizzarci sulla stessa frequenza a cuffiette. E via, si rideva, si scherzava, se no chiacchieravamo o preparavamo delle frittelle o mangiavamo qualcosa per un fin serale. Ho dei ricordi belli nel cuore, ma ricostruiti con grande fatica, perché quel posto è stato veramente duro e faticoso. Ma le persone che ho avuto vicino mi hanno dato la forza e ho cercato anch'io di dare la mia forza a loro per rendere almeno la nostra convivenza piacevole e di supporto in una situazione che è già piuttosto brutta di per sé. Purtroppo solo fra noi detenute non c'era nient'altro che ti dava la forza, almeno parlo per me. Ora sono ai domiciliari. La fine ancora io non la vedo, ma vado avanti perché in fin dei conti non si può mica mollare. A me, ad esempio, che cosa ha insegnato la galera? Io che non ho problemi di tossicodipendenza, non ho mai commesso reati se non avere un marito con precedenti penali. Ho imparato che la giustizia è la prima ad essere responsabile perché le persone vanno aiutate, non demolite. Le persone non vanno punite, ma responsabilizzate. Le persone devono poter entrare in carcere per uscire ed essere inserite, non categorizzate, non marchiate da una vita di un precedente penale. Il carcere deve riabilitare, adesso l'unica funzione che ha invece è demolire, annientare, punire, uccidere o farti uccidere. Il mondo avrebbe bisogno di essere così, chi ha bisogno va aiutato. Ma nessuno esce veramente. Stamattina ho aperto gli occhi, sentivo il rumore dentro di me di chiavi pesanti che giravano in vecchie serrature, sentivo la voce del portavito che urlava «Colazione!». Mi voltavo per cercare lo sguardo della mia compagna di cella, ma trovavo il viso del mio cane che mi riempiva di baci. Allora capivo, no, non sono più dentro, sono libera o quasi. Era il residuo di un sogno. No, non era così, solo una parte di me non era riuscita a rimanere incarcerata là dentro. I suoni, le voci, i momenti ripetitivi di giornate sempre uguali, ma così diverse. Per chi le vive là dentro. Nessuno esce veramente da quei posti. I ricordi sono pesanti come dei macigni che non ti uccidono, ti fanno soffrire, ma ti fanno comprendere e ti aiutano a vedere cose che non riuscivi nemmeno ad immaginare. Ti fanno amare il prossimo, ti fanno uscire rabbie che non pensavi neanche di avere dentro. Insomma, ti fanno diventare quella donna che non sei mai stata. E allora, quei suoni, quelle voci, quei momenti ricchi di tormenti, li rivivi come un'occasione che comunque ti è stata data. Quella di apprezzare i veri valori della vita, senza apparenze, frasi fatte, inutili frastuoni. La vita vera rinasce e avviene ogni giorno all'interno del carcere, all'interno dell'ospedale, nei luoghi dove di casa il dolore e nei posti dove il cuore ritorna protagonista delle nostre vite. Ho passato tanti anni da sola, anche se non avrei voluto, ho desiderato cose che non avevo il potere di avere, ho desiderato ciò che desiderano tutti, cioè fare il conto alla rovescia insieme alla mia famiglia, ai miei figli, a mio marito. Nemmeno quest'anno è successo, anche se la speranza c'era, ma quest'anno non ho voluto rinunciare alla compagnia, all'allegria della gente, dei fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte. Mio marito mi ha detto le seguenti testuali parole: «Amore, esci, porti i nostri figli fuori e festeggia anche per me». E così ho fatto. Il mio augurio va a chi è solo come me, a chi vorrebbe qualcuno ma non lo può avere, a chi soffre per qualcuno, a chi non ha potuto festeggiare come in realtà voleva. Il mio augurio è che la vita ci porti grande felicità, amore, la libertà e tutta la speranza che ci è stata portata via.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.